Professore Mazzone, buon pomeriggio e grazie per la sua disponibilità nel concederci questa intervista.
Buon pomeriggio anche a te.
Sono molto felice di essere ritornata qui al Teatro Libero di Palermo perché per un anno e mezzo ha un po' rappresentato la mia seconda casa, avendo svolto attività da assegnista di ricerca su un progetto su Catania e su Palermo. E per la mia ricerca sul Terzo Teatro in Sicilia, devo dire che consultare il suo archivio è stato fondamentale. E vorrei partire proprio da qui, dal luogo in cui ci troviamo, cioè il Teatro Libero di Palermo, del quale lei ha curato anche l'archivio. Cosa non così scontata, che mi incuriosisce molto, e vorrei chiederle proprio. Come mai ha pensato di costruire, conservare, custodire i materiali che documentano i 57 anni di attività dell'archivio e del teatro, proprio mentre il teatro accadeva, e in quale ottica ha pensato di preservare in qualche modo la memoria teatrale?
Bene, io la premessa è che ritengo che ogni teatro che si rispetti debba conservare la propria memoria del lavoro fatto, che serve sicuramente a chi, come voi, appunto giovani, pensate di indagare, di capire la presenza di determinati fatti, istituzioni, non istituzioni teatrali nel territorio. E sin dal primo istante, quindi, mi sono posto nell'ottica di raccogliere quanti docu più documenti era possibile e di cronologicamente e annualmente conservarli stagione per stagione, anno per anno. Devo dire che la mia preoccupazione, avendo vissuto anche l'entrata in funzione di una memoria audiovisiva con quello che si chiamava prima il videotape, no? Ricordo che sin dall'inizio, o quantomeno sin dagli inizi degli anni 70, ho avuto immediatamente la necessità di documentare anche in video gli spettacoli e non solo gli spettacoli, anche interviste, laboratori, attività, diciamo, teorica e pratica. E questo, diciamo, nel tempo si è modificato perché l'elettronica adesso ha fatto negli ultimi decenni passi da gigante e quindi dal quarto di pollice abbiamo attraversato tutti gli standard, diciamo, di registrazione e adesso basta un telefonino per registrare uno spettacolo. Ecco, ma perché è importante la registrazione video? Colgo l'occasione appunto per ribadire qualcosa che sicuramente è notorio, diciamo, perché fino a quando la documentazione era rappresentata soltanto dai testi teatrali e diciamo pure che la storia del teatro per decenni è stata soltanto la storia della drammaturgia, no?
Certo.
Dei testi teatrali, o iconografica, disegni prima, fotografie dopo, che però non restituivano assolutamente la memoria dell'atto teatrale. Il video, invece, seppure da prendere con cautela, più di questi altri documenti, di queste altre fonti, può testimoniare il racconto di uno spettacolo e quindi si può studiare l'evento teatrale, che è la cosa importante per scrivere la storia del teatro.
Certo.
Infatti, non a caso, ormai sono decenni che ci sono altre angolazioni, nello scrivere un manuale di storia del teatro, che non è soltanto quello della drammaturgia, ma anche quello degli attori che fanno gli spettacoli, anche se ancora un manuale buono in questo senso non lo posso citare, però ci sono stati delle esperienze di scrittura che hanno tentato appunto di raccontare uno spettacolo. Ma appunto, ripeto, il video con molta cautela è sicuramente un elemento importante, soprattutto se ci troviamo di fronte a una registrazione dell'evento non secondo il principio della televisione, diciamo, di tante registrazioni di spettacoli che sono stati fatti negli anni anche dalla televisione italiana, per esempio tutto il teatro di Edoardo, no? Cioè, sono le cassette non solo di Edoardo, che però cercavano di privilegiare soltanto la scena, l'azione teatrale. Ma se un po' secondo l'insegnamento antropologico di documentazione visiva, si utilizza nella registrazione di un evento teatrale l'occhio partecipante, cioè la telecamera partecipante, e quindi un operatore di ripresa, un filmmaker, qualcuno che, anche se soltanto con una telecamera, però sta dentro l'evento e non solo registra quello che accade dalla parte degli attori, ma anche quello che accade dalla parte degli spettatori. Perché sicuramente, come sappiamo bene, il teatro non è fatto solo dagli attori, ma è fatto anche dagli spettatori. E quindi poter documentare le reazioni del pubblico è un tema molto, molto trascurato, questo, dal punto di vista sia documentario che anche audiovisivo, diciamo. Però questo per me è una cosa importante per tralasciare memoria di uno spettacolo.
E noi studiosi la ringraziamo, perché senza qualcuno che custodisca questi materiali noi praticamente non avremmo oggetti di studio e di critica, e quindi per me è stato per esempio fondamentale poter attingere, poter consultare il suo archivio. Perché il mio progetto, essendo sul Terzo Teatro in Sicilia, non potevo non partire dall'unico archivio, dall'unico esempio conclamato di archivio teatrale siciliano che testimoniasse la presenza di Eugenio Barba in Sicilia. E da cosa sono partita io principalmente? Dalle carte che ho consultato qui ho scoperto che l'Odin Theatret ed Eugenio Barba riescono ad approdare ufficialmente in Sicilia a Trappeto, nel borgo di Danilo Dolci, tra l'8 e l'11 maggio 1980, grazie alla mediazione sua del Laboratorio Teatrale Universitario in occasione del Seminario Internazionale Ricerca Teatrale e Diverso Culturale, che ai tempi fu organizzato per l'allora Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. Ricordo che in uno dei pomeriggi in cui sono stata qui a consultare i documenti, grazie a lei abbiamo scovato una carpetta che si trovava non all'interno, diciamo, degli scaffali nei quali sono stati riorganizzati i materiali, ma era un po' messa lì in disparte, quindi se non ci fosse stata lei, se fosse stato lei, praticamente neanche l'avremmo trovata, e abbiamo scovato questa corrispondenza privata tra lei e Eugenio Barba, nella quale cercavate di organizzare appunto questo famoso incontro. E finalmente, 5 anni dopo, si è poi concretizzato. Quindi vorrei partire da qui e chiederle intanto perché si è battuto così tanto affinché Eugenio Barba venisse in Sicilia, e poi quale necessità, quale urgenza culturale o politica rese possibile quell'incontro?
Allora, debbo anche in questo caso risalire a una mia esperienza di quando ho cominciato a fare teatro, e fare teatro a Palermo in Sicilia.
Partiamo da qui, esatto.
Eh sì, quindi
è doveroso.
Un po' di anni fa. E la situazione teatrale a Palermo era già diversa da quella di Catania, dove Mario Giusti aveva fondato sull'eco del Piccolo di Milano, creato da Grassi e da Strehler, il primo stabile del sud, no? Dal Piccolo del 47 allo stabile di Catania, credo del 57-58, ora non vorrei sbagliarmi sugli anni, però è facilmente riscontrabile questo.
Certo.
Palermo era un deserto. Palermo aveva soltanto il Teatro Biondo, che era stato fondato, costruito da un ricco signore che si era invaghito di un'attrice, la Margherita Biondo, e che nel 1903 inaugurò questo teatro e lo dedicò a lei, ed è diciamo un teatro che poi è stato gestito dalla signora Biondo. E per il resto non c'erano tracce di teatro stabile, non c'era teatro tracce di compagnie teatrali, se non qualche filodrammatica, come sempre accade, no? Cioè, ma a livello professionale non c'era nulla. C'era in quegli anni però un teatro universitario che aveva cominciato nel 65-66, così molto vivace, con varie attività creazione teatrale, diciamo con un'identità differenziata, non una identità precisa, perché dipendeva dalle persone che riuscivano a portare a termine quel lavoro, quei lavori. E quindi io mi sono posto il problema nel 67, quando avevo chiuso la mia esperienza teatrale con il teatro universitario, che durò soltanto 2 anni, di avere rapporti con l'esterno. E quindi il primo spettacolo di teatro libero che fu prodotto, paradossalmente, perché si trattava di un autore tedesco, anzi austriaco, ma di lingua tedesca appunto, Peter Handke, ed era Insulti al pubblico, fu presentato all'interno della sala, della biblioteca del Goethe Institut di Palermo. Però da lì diciamo che questo primo spettacolo cominciò a muoversi, nel senso che c'erano dei festival di teatro universitario sia nella ex Jugoslavia sia in Polonia, e questo spettacolo fu selezionato e andammo sia nello stesso periodo autunnale del 69, se non ricordo male, sia a Zagabria che a Wroclaw, dove c'era il Festival dei Festival. E lì per me è stata una bella boccata d'aria, perché oltre ad avere avuto la possibilità di presentare questo mio spettacolo, che era una libera lettura del testo Insulti a pubblico di Peter Handke, ho visto tanto teatro. Dopo questa esperienza del 69 io tornai a Wroclaw quasi ogni 2 anni, perché il festival mi invitava anche come osservatore, e nel 71 ricordo di aver conosciuto Grotowski. Quindi questa esperienza fu importante per me. E nello stesso tempo avvertì l'esigenza, tornato a Palermo da questi diversi viaggi, di farmi mediatore di quella che era stata la mia fruizione di teatro, dal grande respiro, diciamo, con la città di Palermo. Ecco che mi inventai nel 70 la formula di un non festival che chiamai incontro-azione. E perché l'ho chiamato incontro-azione? Perché per me era l'esigenza di incontrare situazioni teatrali, gruppi, compagnie di teatro, poi anche di danza, che potessero venire a Palermo e vivere una settimana insieme e scambiarsi opinioni, vedere gli spettacoli, quindi una forma residenziale internazionale che aggregò molti, molti giovani. Questo fu l'impatto esplosivo per Palermo di incontrazione, perché riuscì ad aggregare diverse decine, anche centinaia di giovani che non sapevano che cosa fosse il teatro e che si ritrovarono sotto il tendone del circo nel 71, 72 e alcuni anni a seguire, perché non avendo spazi teatrali, c'era sì il biondo, però era un monumento per noi. Io scritturai, diciamo, una piccola famiglia di circensi che aveva il circo che girava nei paesi e siede fermo il primo anno a Piazza Unità d'Italia e poi al Giardino Inglese, Circo Martini si chiamava. E lì all'interno di questo tendone facevamo gli spettacoli e lì accorrevano gli studenti a vedere gli spettacoli. Ma, e non solo gli studenti.
Ma questi giovani erano giovani solo siciliani o venivano anche da fuori, da tutta l'Italia?
Allora, no, gli spettatori erano soprattutto siciliani, le compagnie venivano invece da diversi paesi, soprattutto da quelli che erano allora gli ex paesi dell'est, quindi c'erano compagnie polacche, jugoslave, francesi, sono uscito per esempio, poi nel 71 venne una compagnia da Parigi di giovani che si chiamava, che fece uno spettacolo che aveva per titolo Pourquoi les clowns, perché i clown, e leader, diciamo, il regista di quello spettacolo è una persona che io continuo ancora a incontrare a Palermo o a Parigi, perché appunto siamo diventati molto amici e quindi sono 50 anni che ci frequentiamo. Ecco, è così come, perché cito questo, altri a Palermo hanno avuto la possibilità di incontrare questi giovani teatranti e diciamo che anche alcuni sono andati via da Palermo. Ho avuto modo di incontrare persone che mi hanno detto incontrazione mi ha cambiato la vita, perché ho avuto modo di incontrare questi giovani che venivano da fuori. Non c'era l'Erasmus allora,
certo.
Diciamolo. E quindi tutto questo determinava una socializzazione, uno scambio di idee, uno scambio di progettualità anche fra gruppi vari, diciamo, sia di spettatori che di teatro.
Rappresentava quindi forse l'unica realtà concreta affinché si potesse concretizzare,
sì,
questo,
sì,
no?
Sì, certamente. Quindi incontro comune per un'azione comune, ecco, incontrazione.
Ecco il titolo.
E devo dire, nel 72 siamo riusciti, l'ho uscito anche in un in un album, a creare uno spettacolo durante la settimana di incontrazione con le compagnie partecipanti e un maestro di musica che era Vittorio Gelmetti e che appunto realizzò insieme a questi attori ma anche musicisti che erano presenti uno spettacolo dal titolo Caravane. Fu appunto un momento pregevole per noi perché era questa anche la volontà di stare insieme sulla scena.
E di creare insieme.
E di creare insieme.
E nel giro di pochi giorni,
esattamente,
immagino.
Esattamente.
Quindi poi accadeva il miracolo, diciamo, finale, performativo.
Sì.
Bellissimo. E di questo seminario del 1980 cosa si ricorda in particolar modo di ricerca teatrale e diverso culturale?
Allora, quelli furono due progetti, l'80 e l'81. Nell'80 la mia esigenza fu quella di far conoscere a Palermo un teatro che ormai è una compagnia che ormai era molto molto importante, che era l'Odin Theatret, così come poi nell'81 il Teatro Laboratorio di Grotowski. E quindi ricerca teatrale e diverso culturale fu un momento di incontro teorico fra storici del teatro, antropologi, psicanalisti anche studiosi provenienti da diversi paesi e con l'occasione appunto di avere un occhio, un focus su un teatro molto importante per quegli anni. L'80 il focus fu su Lodin e nell'81 fu su Grotowski, anche se mentre nell'80 riuscimmo a portare credo tre o quattro spettacoli di Eugenio Barba a Trappeto e anche a Palermo, perché lì fecero due spettacoli di repertorio, che era Il Milione e Anabasis, mentre e fu fatto pure a Palermo Il Milione. A Trappeto debuttò Ceneri di Brecht, che fu uno spettacolo che ancora Eugenio non aveva presentato pubblicamente. Diverso invece nell'81 con Grotowski, perché Grotowski già aveva chiuso la sua esperienza di creazione teatrale e lui e tutto il suo ensemble lavorava su diversi progetti che chiamavano parateatrali. L'Albero delle Genti, affidato a Ludwig Flaschen, Antoni Jakubowski, Zygmunt Molik e altri, Scherski, me ne ricordo tutti esattamente, e Cislak, l'attore diciamo ormai passato alla storia degli attori internazionali, e poi l'Albero delle Genti e il Teatro delle Sorgenti, che era invece il progetto curato personalmente da Grotowski. E questo fu fatto nelle campagne di Rocca Busambra con un gruppo di 20 persone selezionate per questo progetto. Un'altra cosa importante accanto a questi progetti nell'81 fu la presentazione di un nuovo spettacolo creato non da Grotowski ma dai suoi attori, ma che non per pudore, dico io, non chiamavano spettacolo, ma chiamavano uno spettacolo di coinvolgimento, no? Ah. Ed era titolo mai più appropriato, Thanatos Polski, La morte polacca. Questo spettacolo fu fatto solo a Palermo, L'avevano fatto in Polonia come prova, diciamo, aperta a pochi spettatori. Il debutto fu a Palermo. E purtroppo non ci rimane una documentazione video di questo spettacolo.
Peccato.
Perché avevamo avuto una collaborazione con la RAI di Palermo, il terzo canale, il terzo programma, che in un primo momento doveva registrare questo spettacolo e poi alla fine non fu più registrato perché ci sono stati dei malintesi tra il teatro di Grotoschi e la sede regionale RAI di Palermo. Mi dispiace citare questa cosa perché Grotoschi non voleva affidare la regia televisiva a chi non conosceva.
Comprensibile.
E invece la RAI di Palermo, qualcuno dei programmisti, voleva fare la regia televisiva. Morale della favola, non se ne fece niente. Ho delle fotografie che abbiamo già pubblicato in questi album sullo spettacolo fatto qua. Dicevo, titolo indicativo, perché fu fatto a febbraio-marzo dell'81, quando in autunno ci fu il colpo di Stato in Polonia e la compagnia si disperse. Si disperse sia per questo motivo, anche perché uno dei protagonisti dello spettacolo, Jacolski, morì durante l'estate dell'81. E quindi appunto lo spettacolo rimase...
È rimasto un unicum, quindi.
Sì, l'unicum qui a Palermo.
Palermitano, possiamo dire. Pensi un po'. E invece, cosa ricorda di questa incursione di Eugenio Barba e del suo gruppo dell'Odin? Come è stato accolto, per esempio, dal pubblico siciliano, che non era abituato a questo tipo di
evento teatrale? No, l'accoglienza sia per l'uno che per l'altro, diciamo, è stata molto, molto positiva, sia per Grotoschi che per Barba. Gli spettacoli di Barba furono seguiti, anche se per l'occasione, ecco, sono venute anche persone da fuori, perché era una prima, e quindi Barba si muoveva e credo si muova ancora con un clan di persone che lo sostengono, che lo seguono, che vedono sempre le cose che lui fa. Quindi da questo punto di vista l'esperienza poi di Cenere di Brecht fu notevole, perché veramente ho un ottimo ricordo di quello spettacolo.
Cosa ricorda in particolar modo?
Ebbè, la interpretazione del personaggio di Katrin fatta da Iben Nagel Rasmussen, la pronuncia non è perfetta,
sì.
Ma ecco, veramente fu una bella esperienza. L'abbiamo fatto credo 2 o 3 volte a Trappeto, al centro di Danilo Dolci di Trappeto.
So peraltro che in quell'occasione ci fu anche Mimmo Cuticchio.
Allora, Mimmo Cuticchio fu dell'80 invitato a Trappeto, così come spettatore, come non era previsto nessun suo intervento. Però siccome lui aveva appena fatto quello che poi rappresentò il suo Passepartout, che era la spada di Celano, no?
Esatto.
Che non era opera di Pupi, ma era appunto il Cunto. E a un certo punto lo invitammo durante una sessione di studio, di lavoro, di interventi, di relazioni, eccetera.
Quindi teorica, diciamo.
Sì, teorica, a fare un frammento del Cunto. E lui lì, appunto, saltò sul tavolo del luogo in cui si facevano le discussioni, che era una bellissima sala con un enorme tavolo rotondo, no, attorno al quale si sedevano tutti gli oratori e le persone che partecipavano, e fece il suo exploit, che secondo me gli valse bene un lancio pubblicitario che altrimenti non avrebbe avuto, certo, perché in quell'occasione non solo Barba e gli amici di Eugenio Barba, docente di teatro, no, ebbero, e altri anche, ebbero l'occasione di vederlo e se ne innamorarono, e questo gli aprì un poco di porte nazionali e di mercato.
So che peraltro improvvisò proprio un conto a partire da uno degli spettacoli visti di Eugenio Barba, non ti ricordo se a Ceneri di Brecht.
Questo non me lo ricordo, però il pretesto fu la spada di Celano. Il pretesto fu quello, esatto. Sicuramente.
Insomma, un bellissimo ricordo per lui e
certo,
un motivo di orgoglio, immagino, anche per lei, per aver...
Sì, poi infatti lo spettacolo noi lo ospitammo in una delle stagioni di Teatro Libero, ecco, quando fu completo, perché lo spettacolo era diretto da Guido Di Palma, che allora lo aveva proprio, come dire, seguito molto, molto nel suo lavoro, e quindi siccome Guido era uno che era in qualche modo nato anche con Teatro Libero, perché aveva fatto delle cose con noi, aveva fatto uno spettacolo, aveva curato delle musiche come, diciamo, identificazione di brani musicali per un mio spettacolo, è stato per qualche tempo vicino a Teatro Libero, e allora ebbe anche questo passepartout che lo invitammo, non ricordo se nell'83 forse, 82-83, a essere presente nella stagione di Teatro Libero.
Delle occasioni veramente preziose e concrete che ai tempi sono state sfruttate, e questo insomma è bello. Appunto, non così frequente, immagino, soprattutto per quegli anni, certo, e a partire da quel deserto di cui parlava lei all'inizio. Il seminario internazionale del 1980 ha rappresentato quindi per lei non solo l'occasione per proporre, diciamo, un'alternativa teatrale ai siciliani che per motivi culturali, economici o meramente geografici non potevano avere magari l'opportunità di accedere ad un circuito teatrale di più ampio respiro, ma so, avendo consultato appunto le carte, che rappresentò anche la possibilità di poter realizzare sempre nel 1980 un censimento. L'unico realizzato in Sicilia prima di quello che abbiamo provato a condurre noi del progetto PRIN 2022, PNRR, relativo proprio alle realtà teatrali attive alla fine degli anni 70 tra Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Messina e Palermo. Quel censimento, realizzato attraverso la somministrazione di un lungo e dettagliato questionario da lei composto, confermò la netta minoranza di compagnie teatrali del sud rispetto a quelle del nord, che era già emersa a Casciana Terme 3 anni prima e che poi fu documentato nel numero di aprile 1977 della rivista Scena, quella fondata e diretta da Antonio Attisani. Esatto. Quindi le chiedo, come le è venuta l'idea di realizzare quel questionario e poi quel censimento? Cosa pensava di fotografare realmente? La presenza, l'assenza, la possibilità di fare rete magari fra i gruppi, immagino?
Allora, diciamo che il progetto era quello intanto di conoscersi.
Cioè banalmente, ma non troppo.
Banalmente, conoscersi. Appunto. E secondo, cercare, se ci fossero state, ma purtroppo non ci sono state, delle affinità per cercare di fare rete. Diciamo che avevo già individuato io un gruppo di Enna, che era
Nuove Proposte,
Antonio Maddeo. Era già stato in contrazione 1 o 2 anni e nel 77 io feci un'esperienza di incontroazione itinerante in Sicilia.
Passò quindi anche da Enna.
E nacque Palermo-Enna e l'anno successivo Palermo-Enna-Agrigento.
Oh.
Però Agrigento fu fallimentare, con Enna invece fu positivo. E questo poi nell'81, con la complicità allora dell'Ente Teatrale Italiano, in contrazione fece questo progetto di itinerario Sicilia, non l'abbiamo voluto chiamare circuito ma itinerario, in cui le compagnie, buona parte italiane sovvenzionate dall'EITI e altre straniere pagate da noi, facevano tappa a Palermo, a Enna, a Catania con la complicità di Mario Giusti e dello Stabile, a Noto, dove avevamo scoperto già precedentemente il teatro di Noto, e a Messina. Poi nel tempo si aggiunse Siracusa, poi Ragusa, ma questi sono stati più brevi episodi, mentre tutto il circuito funzionò dall'81 all'89, anno del terremoto, che fece venir meno tutto quanto.
Oh.
Quindi, perché due dei teatri, due teatri importanti come quello comunale di Enna e comunale di Noto furono danneggiate dal terremoto, per cui restava solo Palermo, Catania, Messina, che era molto sempre travagliato il rapporto col teatro in fiera, si chiama Teatro Comunale in Fiera, che ora non esiste più, credo. E quindi a quel punto questo progetto venne meno anche per altri motivi, ma venne meno questo itinerario. Ecco, quindi l'esigenza fu quella proprio di lavorare per l'identificazione di realtà teatrali che potessero in qualche modo poi essere polo di riferimento di non solo creativo, quindi rete e circuitazione, ma anche di ospitalità. Quindi un teatro che fosse, come si diceva allora, alternativo al teatro ufficiale, al teatro istituzionale e commerciale. Io non faccio differenza tra istituzione pubblica e teatro commerciale, perché a livello di prodotti sono uguali, erano e sono uguali.
Ma l'esito fu poi fallimentare?
Ma l'esito fu che riuscimmo a fare con alcuni, credo Palermo, Enna, Ragusa, un'associazione di teatri, no? Per fare un circuito, però proprio far circuitare gli spettacoli prodotti da queste compagnie, però non andò a buon fine.
Ma quali erano le difficoltà maggiori? Erano più
La difficoltà ovviamente era soprattutto
economica,
ma anche di voglia di lavorare.
Pensavo di vedute, invece no.
Oltre che di vedute, perché voglia di lavorare e vedute
vanno a braccetto.
Sì. Diciamo che era nato su una grossa ambiguità, questo questa associazione di associazioni. E l'ambiguità è che siccome mi riconoscevano una capacità organizzativa, io dovessi diventare la balia del teatro siciliano e farlo circuitare, magari pagandolo, ma io non avevo né questa vocazione né la volontà di occuparmi di questo. Quindi ecco perché ho detto poca voglia di lavorare, perché se ci fosse stata voglia di lavorare, e allora si saremmo rimboccati le maniche tutti quanti per cercare di far vivere questo circuito.
Magari ognuno avrebbe fatto il suo.
E invece per alcuni anni, anche legato a Incontrazione, Itinerario Sicilia, Maddeo, che era una persona veramente con delle affinità, devo dire, si sbracciava, lavorava, faceva molto.
E anche il suo gruppo.
Con Enna andò bene, diciamo. Loro si preoccupavano di avere pubblico, tutto quello che era necessario si davano da fare nel luogo.
Quindi teatranti a 360 gradi.
Invece, diciamo. Insomma.
Speravano forse di potersi affidare più che altro a lei, alle sue capacità.
Sì, sì, esattamente. Per cui la cosa poi
non poteva
questo
andare.
Tentativo finì presto.
Quindi le chiedo quali erano o quali sono, mi viene da pensare, le difficoltà logistiche, economiche, sociali di fare questo teatro altro in Sicilia, che immagino ci siano tutt'oggi.
Sì, le difficoltà sono, diciamo, a tutti i livelli. Qualcosa è cambiato da allora ad oggi per quanto riguarda il rapporto con la regione, per esempio, no? Per cui adesso c'è una specie di legge che finanzia i teatri, no? Ma è un guazzabuglio, non riescono a fare una selezione di qualità o meno, o anche di professionalità, e cosa che in qualche modo lo Stato riesce, è riuscito sempre a fare, no? Anche se negli ultimi tempi c'è pure qualche problema con lo Stato, col Ministero della Cultura. E il problema è che quello che come dire, qualcosa connaturato culturalmente è il clientelismo. E quindi anche il teatro funziona, e quale teatro funziona se si è cliente di qualcuno. Io non posso non citare un teatrante palermitano che mi diceva ai tempi in cui si discuteva della legge sul teatro in Sicilia, no? Ah, ma al tuo padrino di che bisogna fare, dico padrino di che, scusa, politico, perché tu non ce l'hai un padrino politico, no? E questo lo stordì, questo personaggio, che ora non c'è più, perché purtroppo è così. E dico, gli scandali recenti di questo deputato regionale che si è inventato un circuito in Sicilia ne è l'estrema conseguenza. Quello che ha fatto le associazioni con la madre, l'impiegata, la segretaria, eccetera, e ha preso soldi a non finire dalla regione, e che sta facendo un circuito di teatro che non è neppure siciliano, no? Ma sono le compagnie, quelle che io magari chiamo di televisione dal vivo, no? Che fanno prodotti televisivi nei teatri, e che sta aprendo teatri ovunque.
Che il filone, forse.
A Palermo, a Ragusa, a Siracusa, no, a Siracusa forse, no, anche a Siracusa, a Messina, piccoli centri, sta dominando il teatro, ma quale teatro? Certamente guazzabuglio di cose commerciali, evidentemente, fatte con i soldi pubblici.
Però il teatro libero resiste.
È una realtà. Il teatro libero resiste, non so fino a quando, ma è come se stessimo nascendo adesso.
Ah, in che senso?
È nel senso della precarietà.
Mm.
Nel senso che sì, 58 anni abbiamo costruito delle cose, ma se non fosse per lo Stato, no? Che già sin dall'inizio io capii che una fonte di sostegno potesse essere quella che allora si chiamava la circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che riguardava il teatro, no? E che comunque faceva una differenza tra teatro professionale e amatoriale, e quindi sosteneva il teatro professionale, e quello ha permesso l'esistenza del teatro libero. Mm. Perché bene o male sapevamo che se avessimo seguito le indicazioni della circolare, che distingueva il teatro in teatri stabili, teatri, compagnie di giro, parlo di molti anni fa, e poi riuscimmo a essere riconosciuti come gruppi sperimentali, gruppi di sperimentazione teatrale.
Di ricerca.
E di ricerca. E poi questi gruppi si trasformarono alcuni in centri di ricerca, no? Poi si trasformarono in teatri di innovazione, e ora la parola innovazione non esiste più, esiste il centro di produzione, e noi siamo ancora fanalino di coda dei centri di produzione, perché volendo continuare a occuparci di un teatro altro, non commerciale, diciamo, e paghiamo le conseguenze. Per cui noi siamo valutati insieme al Teatro Carcano di Milano, che notoriamente è un teatro commerciale, o al teatro come si chiama di Napoli, che è un teatro commerciale, in questo momento mi sta sfuggendo il nome, o a tanti altri teatri, mentre la nostra non è una vocazione commerciale, così come non è una vocazione pubblica, anche se siamo storicamente un teatro di ricerca a vocazione pubblica, proprio perché non siamo teatro commerciale.
Quindi diciamo che cambiano gli anni.
In una regione, in una città in cui fa da padrone l'intrattenimento, neppure il teatro commerciale tout court come produzione, no, ma fa da padrona l'intrattenimento chiamato cabaret impropriamente, no?
Certo.
Però sopravvivere è già una fortuna, e quindi continuamente ci ritroviamo tra l'incudine e il martello, come si dice, perché a Palermo siamo ancora considerati dagli altri teatri quelli che fanno cose strane.
Ah.
Perché facciamo teatro, mentre gli altri giustamente fanno televisione dal vivo, no? Zelig impera,
certo,
nei teatri palermitani.
E quando
crescono, nascono nuovi teatri a Palermo, la maggioranza sono quelli.
Quindi a maggior ragione un bell'atto di resistenza,
sì, però,
culturale, che ha il suo peso e la sua fatica, immagino ce ne sia tanta dietro.
Non abbiamo rapporti col comune di Palermo, è paradossale.
È assurdo, certo.
È paradossale, ma non abbiamo rapporti. L'abbiamo avuti ai tempi di Orlando, perché lui si era accorto dell'importanza
di questa realtà
del nostro teatro. Ma come diceva lui, noi non facevamo molto scruscio, perché lavoravamo per il pubblico, con il pubblico.
Certo.
Non raggiungevamo la televisione, ecco, perché poi è quello il metro di paragone. Se diventi soggetto televisivo, allora va.
Allora funzioni, allora fai rumore.
Ecco.
Quindi immagino che venire oggi io qui da lei e parlarle ancora di terzo teatro, di terzo teatro in Sicilia, le risulterò un po' anacronistica.
Ma terzo teatro, come ho già detto anche più volte in Sicilia,
nei nostri incontri.
Ecco, quel censimento dell'81 che fu fatto al centro di Danilo Dolci, pure con la presentazione anche di qualche spettacolo fatto da alcune delle compagnie che parteciparono, e là si poteva dire pure che erano pure terzo teatro, ma nessuno,
se ne
di quelli,
qualcuno.
Nessuno di quelli si identificava come terzo teatro. Un po' Barbiano era l'Opera 2 teatro.
Donatella Capraro e
esattamente.
Marcello Parisi.
Però poi passò alla danza e poi morì.
Certo, Donatella Capraro poi ha lavorato per lo stabile.
Sì, poi di altri, non ne ricordo altri, come teatro di gruppo.
Le nuove proposte però di Maddeo?
E le nuove proposte purtroppo sono finite subito, perché è morto
Maddeo.
Per la
Maddeo, scomparsa di Maddeo.
E l'unico che si intendeva più di organizzazione, che
Walter Amorelli.
Walter Amorelli, scusa, mi stava venendo in mente, frequentando quegli anni in contrazione, capì che poteva fare il distributore.
L'impresario.
L'impresario, esattamente. E ha costruito la sua vita così.
Certo.
Ma non si è mai guardato bene dal dire facciamo girare compagnie siciliane, perché anche lui non le vendeva le compagnie siciliane o gli spettacoli siciliani. E allora alcuni che aveva conosciuto a incontrazione, qualche polacco, qualche altro, li invitava, li vendeva ai comuni.
Quindi
e a guadagnava.
Enna, o anche
sì,
in Sicilia.
Enna, ma soprattutto nel territorio della provincia
del suo
di Enna. Sì. E adesso pure lui, insomma, è in pensione, non fa più niente, credo, da tempo.
Sì, sì, sì.
Quindi terzo teatro dov'è?
Che tracce sono
ma
rimaste?
Ma neppure lo spirito.
Ecco, appunto.
Perché,
parliamo di questo.
Perché chi ha potuto è passato al teatro, diciamo, commerciale, istituzionale. Per esempio, Donatella Capraro ha cominciato a lavorare
certo.
con lo stabile di Catania. E gli altri...
Io infatti non sapevo che lei avesse questo passato Barbiano, l'ho scoperto qui da lei in archivio, perché ho studiato anche con Donatella Capraro quando, insomma, mi formavo come attrice.
Loro erano tre, Donatella, il marito ex e Gaetano Battezzato,
uh-huh.
che era l'unico danzatore che loro avevano creato. E Gaetano se n'è andato in Francia e ha fatto la sua compagnia.
Di danza.
Sì, di danza. E l'abbiamo anche ospitato una volta. Adesso credo che non danzi più perché avrà superato l'età.
Certo, sicuramente.
Avrà 60 anni, credo, adesso. Quindi. E quindi non c'è traccia di teatro, di terzo teatro in Sicilia, né passato né presente, almeno per quelle che sono le mie conoscenze. Poi,
ma infatti
se lei ha identificato qualcuno,
interessava proprio
mi
questo.
Fa piacere saperlo.
In realtà proprio su Catania ci sono delle realtà appunto singole di attori, di artisti che si identificano figli del terzo teatro, quindi probabilmente come dicevamo
figli.
Prima di iniziare l'intervista a microfoni spenti, probabilmente anche una percezione assolutamente soggettiva e quindi
sì,
rende chiaramente l'identificazione poi ancora più complessa, però mi interessava proprio sapere il suo punto di vista per capire se secondo lei quantomeno fossero rimaste delle tracce o fosse rimasto vivo uno spirito. Però lei mi sta dicendo in modo molto chiaro che
per me no,
che non
per
è
me
così.
No.
Quindi vive...
Anche perché nelle intenzioni di quando si inventò Eugenio questo termine terzo teatro era appunto no teatro istituzionale commerciale, no ricerca, avanguardia e così, ma terzo, appunto, però terzo che cosa? Spontaneismo, mi chiedo, gruppo, non mi pare che ci siano state tracce di gruppi teatrali che hanno fatto un lavoro di gruppo, come si dice. Quindi...
Sì, l'identificazione è complessa e secondo me anche l'etichetta terzo teatro poi racchiude questa nebulosa molto confusa e molto complessa. Però diciamo che è anche giusto secondo me ascoltare poi la testimonianza personale e capire anche ogni artista dove si identifica. Secondo me... ci sono alcuni artisti che hanno poi un po' visto in Eugenio Barba una sorta di... Per alcuni è stato proprio un maestro e quindi riconoscono questa filiazione, ecco, diretta. Magari per altri ha semplicemente rappresentato un'occasione per poi fare altro e diventare altro. Un po' come è stato per Mimmo Cuticchio, no? Una scintilla che poi ti porta a fare altro ma che in qualche modo ti aiuta a trovare anche la tua strada.
Quindi, sì. Io non credo che Mimmo sia si consideri...
No, non penso si consideri Barbiano. No, penso neanche io. Però credo che alcune scintille siano fondamentali poi nella vita personale e anche artistica. E quindi siamo andati un po' anche alla ricerca di questo, diciamo. Di quelle che possiamo chiamare tracce, appunto, un po' così un eco, dato che la materia di cui ci siamo trattati è... appunto così, così nebulosa,
labile.
Così labile, così labile. Va bene, professore, io la ringrazio per questa chiacchierata e per averci raccontato un po' la sua esperienza sull'argomento e soprattutto queste occasioni di incontroazione, per citarla, tra gli anni 70 e gli anni 80. Io le faccio un grandissimo in bocca al lupo perché credo molto nella natura del teatro libero, quindi
grazie.
Lunga vita e grazie.
Grazie
ancora, perché la nostra ricerca senza il suo teatro e il suo archivio non sarebbe andata assolutamente da nessuna parte.
Beh, mi fa piacere l'archivio
ancora.
Che ho curato già
esatto.
È stato utilizzato.
Grazie ancora.